Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, l'ultima settimana scorsa abbiamo finito con il discorso della Teshuvah. Abbiamo spiegato che c'è Teshuvah di amore, dall'amore. Abbiamo spiegato che se una persona fa Teshuvah non per timore, ma per amore di Dio e così via. Allora, la sua teshuva ha la capacità di trasformare tutti i peccati che ha fatto in mitzvot. Perciò una persona ha fatto X peccati nella sua vita, se lui fa una teshuva sincera, completa, da amore, eccetera, tutti i misfatti che ha fatto, gli sbagli che ha fatto e i peccati che ha fatto si trasformano, gli vengono calcolati come se fossero delle buone azioni. E questo è una delle cose fondamentali dell'ebraismo, che ti fa vedere come ogni cosa si può trasformare dal buio più buio alla luce più luce. Ok, andiamo avanti. Stasera la nuova lezione. Il titolino è Nessuna separazione. Dobbiamo sapere che, allora, qua lo chiama il guscio di Haman e di Amalek. Appunto, parliamo di Iran, Haman. Il guscio è nel linguaggio cabalistico, la clipa, è quello che copre la verità, copre la divinità. Perciò la parola guscio, tradotto in italiano guscio, è un qualcosa che nasconde la realtà dei fatti, nasconde la verità del mondo, nasconde Dio. Perciò è qualcosa di negativo, quello che si chiama la clipa in linguaggio cabalistico. Perciò, quando dirò la parola guscio, ricordatevi che è un qualcosa di negativo che copre il bene nel mondo. Dobbiamo sapere che il guscio di Haman e di Amalek, perché Haman era un discendente del popolo di Amalek, è di portare una persona al punto di disperare, disperare. Quando Amalek, le forze del male vogliono farci cadere, vogliono farci peccare, dove vanno a toccare? Cercano di farci disperare, cadere in disperazione, cadere in tristezza e così via. Perché? Perché il male sa che quando tu disperi, perdi tutte le speranze, perdi tutta la forza, perdi il tuo amore per Dio, l'attaccamento, la fede, l'energia, tutto quello che di buono una persona può avere, quando è depressa, quando è disperata, perde tutte queste forze che lui ha. Puoi essere fisicamente fortissimo, puoi essere. Ma se sei in questo momento disperato, sei debolissimo e puoi cadere sempre più in basso, sempre più in basso. Perciò Amalek, la forza del male, quando vuole colpirti, dove cerca di colpirti all'inizio? Cerca di farti perdere la speranza. Perché se riesce a farti perdere la speranza, praticamente va in automatico. La nostra discesa è automatica, perché quella è la fonte che divide tra il bene e il male, disperazione. La nozione promossa da questo guscio è che Hashem si è arreso, vuol dire, ha perso la speranza, che Dio ha perso la speranza sul popolo di Israele, e specialmente di te. Cosa vuol dire? Che anche Dio ormai non crede più in te. Questo è quello che le forze del male vogliono darci a credere. Quando dicono, ci fanno un discorso, perché Yetzer Hara ti parla, anche se non ti parla verbalmente, ti manda le idee, ti fa credere delle cose, no? Ti fa credere, guarda, persino Dio ha perso la speranza su di te, da quanti peccati hai fatto, da quanto ti sei allontanato. di te, è tutto il popolo ebraico. Dice: guarda quanti peccati avete commesso. Le tavole della legge sono state rotte per colpa vostra. Dopodiché avete peccato delle spie, quello che abbiamo letto proprio questo Shabbat, che quando Mosè manda gli esploratori, no? Di vedere, di esplorare la terra di Israele, prima di entrare in Israele, manda le 12 esploratori che vanno a vedere che tipo di popolazioni abitano in Israele e loro tornano e, anziché incoraggiare gli ebrei, demoralizzano gli ebrei dicendo che è una terra che mangia i suoi abitanti, tutto quello che abbiamo spiegato diverse volte. Allora dice: avete causato che vengano rotte le tavole della legge. Dopodiché le spie hanno fatto il peccato di non voler entrare in Israele e loro hanno parlato male della terra e hanno demoralizzato gli ebrei, perciò di nuovo un qualcosa di negativo. Poi va avanti e Sararai dice: per colpa vostra il primo e il secondo tempio sono stati distrutti. Perciò ti porta un po', ti fa un elenco dei vari misfatti nella storia che gli ebrei hanno fatto e ti dice: guarda, avete fatto questo, avete causato questo e questo e quest'altro. Vedete, è tutta colpa vostra. Perché gli esseri alati dice questo? Per demoralizzarti, per farti sentire sempre male. Adesso, questa è la base della resa che si trova nella mente di una persona. Questo si chiama terrorismo psicologico. Perché gioca sulla tua mente, gioca sui tuoi sentimenti, gioca sulle tue insicurezze, gioca su diversi punti, nevralgici, punti deboli di un umano, per toccarti proprio lì dove sei vulnerabile. Allora, quando gli esseri alati vuole colpire, comincia a fare tutti questi discorsi per farti sentire in colpa, per farti sentire responsabile del male che c'è nel mondo, responsabile di quello che voi ebrei avete fatto a Dio, quello che abbiamo appena elencato, le tavole della legge, le spie, questo e quest'altro. Perciò questa è la base della resa che si trova nella mente di una persona. Quando una persona pecca e ripete quel peccato più volte, questo guscio di impurità della resa gli dice: di certo non c'è modo di porre rimedio. Perciò, dopo che ti fa tutta la lista delle cose negative che hai fatto, e poi ti fa credere nella tua mente che, cioè, non soltanto che hai fatto tante brutte cose, ma non c'è modo che tu possa rimediare a quello che hai fatto. Questo per quelle che sono appena entrate è quello che il Yetzer Hara cerca di convincerci, che noi abbiamo fatto dei peccati e questi peccati non hanno un rimedio. E perché lo fa questo? Per poterci buttare ancora più in basso. Perché mai Hashem dovrebbe accettare la tua teshuva per la 50ª volta? Vuol dire 50 volte che hai fatto un determinato peccato o simili. Hashem non si scomoderà più a guardarti. Basta, ormai ti ha dato una chance, due, cioè 50 volte, basta. A ogni cosa c'è un limite. Tutte queste frasi, tutti questi pensieri, è quello che le forze del male cercano di fare, di convincerci che appunto siamo colpevoli e non abbiamo neanche rimedio. Ok? Chiaro finora? Cosa vuole ottenere questo guscio? Dice, la risposta è che un ebreo rinunci ad Hashem. Quando un ebreo è connesso con Dio, vuol dire fa le mitzvot, è suddito di Dio e tutto quanto, lo serve, allora l'ebreo è fortissimo. Quando invece l'ebreo si distacca da Dio, fa dei peccati e si distacca, si sente distaccato, non ha fede e così via, allora in quel momento arriva la debolezza del popolo ebraico. Questo concetto qua, tutti i nostri nemici conoscevano questo concetto e tutti quello che loro facevano, più se vediamo nella storia, le guerre erano sempre più guerre non solo psicologiche ma spirituali per demolirci. Non era tanto una guerra fisica, anche quando c'era una guerra fisica era sempre accompagnata da una guerra spirituale, perché i nemici, i vari nemici della storia, sapevano benissimo che la nostra esistenza, la nostra forza è prima di tutto sulla nostra anima, sulla nostra connessione con Dio e poi anche sul fisico. Perciò Purim era una guerra totalmente spirituale, ma anche in Egitto non era soltanto una guerra fisica, la schiavitù fisica, c'era anche una schiavitù spirituale. Infatti erano riusciti a rendere gli ebrei totalmente idolatri quanto lo erano loro egiziani. Perciò in ogni generazione, quando volevano farci fuori, sapevano che dovevano toccare, indebolire la nostra spiritualità, la nostra fede, e sapevano che quello era già l'inizio del Balak. Fra poco leggiamo la Parashah, no? Per tutte le settimane, Balak e Bilam, cosa fanno? E lui chiama, il re chiama questo stregone a maledire. Lui prova, ma poi dice, guarda che è un popolo che è benedetto da Dio, non sarò io con le mie maledizioni. Balak stesso, pardon, Bilam, quello che malediceva, malediva, lui dal cuore li malediva, lui anche odiava gli ebrei. Però dice, è inutile, è un popolo che è benedetto da Dio, neanch'io potrò mai maledirli. Però gli dice, vedi che ti dico il loro trucco, il segreto che cos'è? Che se tu riesci a farli peccare verso Dio, allora loro si indeboliscono. È tutta la storia delle donne moabite e tutta quella storia lì. Perciò è una storia che i nostri nemici sempre hanno saputo. Ok? Cosa vuole ottenere questo guscio? Che un ebreo rinunci ad Hashem. Perché? Perché in verità Hashem non abbandona mai alcun ebreo. Da parte di Dio, Dio non ci abbandona mai. Allora questo guscio, questo Yetzer Hara, perlomeno cerca di convincere te, noi, che Dio ti sta abbandonando. Ma in realtà sappiamo che non è una cosa possibile. Questa è la promessa di Hashem ad Abraham, Yitzhak e Giacobbe. Abraham, Isacco e Giacobbe. Cosa? Cos'è la promessa? Non importa cosa faccia il popolo ebraico, essi sono i figli di Hashem e un padre non lascia mai i suoi figli, è sempre con loro. Perciò Eliezer viene a cercare di convincerti che la tua storia è finita. Sei distaccato con Hashem, basta, non hai più niente. Ma questo è soltanto un qualcosa che cercano di convincerci. Ma la verità è che Hashem non si distacca mai da noi. Siamo noi che ci distacchiamo da lui, questo sì, ma lui, Dio, non ci lascia mai. Da parte sua non ci rinnega mai, non ci respinge mai. Qualsiasi sia il peccato fatto, c'è sempre un modo di rimediare. Attenzione, non vuol dire che una persona deve sentirsi leggero, dire ah, tanto Dio perdona sempre, allora faccio quello che voglio. No, questo anche è sbagliato. Ma a posteriori, ovvero quando succede che una persona fa uno sbaglio, allora deve dire ok, ho sbagliato, però so che Hashem è misericordioso, so che Hashem non si stacca mai da me e vuole sempre che io torni indietro. Dio vuole che anche tutti i Rechaim tornino indietro a lui. È il suo desiderio che i malvagi si pentano, tornino alla retta strada. Perciò non può essere che Dio rinneghi le persone, non esiste. Allora, va avanti il testo e dice, nel futuro, quando il re Mashiach, che è dalla radice di re Davide, ricordiamoci, Mashiach è un discendente di re David, quando lui verrà, sarà rivelato che tutte le cadute e i peccati del popolo ebraico erano interamente una questione di rettificazione e creazione del mondo. Questo è un concetto particolare. E dice, quando arriverà Mashiach, discendente di Re Davide, verrà a galla, verrà rivelato che in realtà ogni volta che noi siamo caduti, ogni volta che noi abbiamo peccato, siamo inciampati nel male, eccetera, eccetera. Cos'era la motivazione principale della nostra caduta? È soltanto il contrario. Si cade per rettificare il mondo, si cade per arrivare ancora più in basso. È come il trampolino, l'esempio che faccio sempre. Il trampolino della piscina, diciamo, no? Il trampolino. Quando tu salti sul trampolino, più spingi verso il basso, vuol dire vai in basso, e più il rimpetto, non so come si chiama, il ritorno ti spinge ancora più in alto. Perciò per arrivare più in alto, devi per forza passare per il basso. È una legge, è una regola. Allora qua dice... Perché gli ebrei hanno peccato? Cos'è la motivazione che Dio lascia che gli ebrei preghino? Allora, quando arriverà Mashiach, capiremo, sarà rivelato, sarà chiaro a tutti che era tutta una questione di rettificare il mondo. Quando vai in guerra, quando vai in battaglia, non vai con la cravatta, la giacca e l'orologio d'oro. Quando vai in battaglia, vai con una muta speciale, con i scarponi speciali, con le armi, vai con un vestito che si può sporcare, si può bucare, rovinare, vai con qualcosa che non è, perché la guerra che cos'è? È un qualcosa che ti sporca. Mal che vada, se non ti uccide, ti sporca, ti graffia, ti sanguina e così via. Allora, questa è la battaglia che noi abbiamo con il male. Allora, quando vai a combattere il male, il buio che c'è fuori, allora, per forza di cose, cadi anche tu. Per forza di cose, dai un pugno, ne ricevi due e così via, no? Questa è la battaglia. Quando due fanno una battaglia, da ambo le parti si prendono delle sberle, dei pugni, perché quando c'è una battaglia, tutti e due vengono a farsi del male. Perciò, perché abbiamo peccato? Perché ci siamo sporcati del peccato? Perché abbiamo cercato di aggiustare il mondo. Com'è quel famoso motto che dice... a non lavare i piatti non si rompono, cos'è? Aiutatemi. Quando non lavi i piatti non si rompono, cosa del genere. Vuol dire, se hai rotto un piatto è perché eri occupato a lavarlo, a metterlo a posto, ma se lo lasci lì sicuramente non si rompe. Perciò quando fai qualcosa, può succedere che fai anche qualcosa di inverso, di sbagliato. Vuoi pulire, vuoi lavare il piatto, ma a volte ti scivola dalle mani e lo rompi. Ma se non lo tocchi, sicuramente rimane lì, però rimane sporco. Perciò anche le battaglie spirituali che noi stiamo conducendo durante tutto l'esilio, sono battaglie per portare luce al mondo. Però a volte ci facciamo male, ci caschiamo anche noi. Perciò i peccati che noi facciamo è perché andiamo in guerra contro i peccati. E allora, come ogni guerra, ogni tanto si viene anche feriti.
A Roma si
Perciò.
dice chi non fa non sbaglia.
A Milano chi non lava i piatti non li rompe, ok? Va bene. Perciò sarà arrivato così. Sono stati fatti solo questi peccati solo tramite un aspetto di completa costrizione per rivelare a Shem perfino nei luoghi più bassi. Infatti qua dice, parlava di Mashiach. Mashiach da dove arriva? Dal popolo più basso che c'è, i Moabiti. I Moabiti, è il nemico numero uno del popolo ebraico. Eppure Mashiach viene da loro. Perciò Mashiach viene da un posto infimo, della sua radice, un posto basso basso, per dimostrarti che anche dal basso più basso si può arrivare all'alto più alto. E questo è il re Messia. Viene da un popolo moabita, da un popolo nemico acerrimo, eppure lui sarà il salvatore del popolo ebraico. Quando il Mashiach verrà, egli rivelerà a ogni ebreo la natura di tutto ciò che ha attraversato per generazioni. E come fosse tutto per rivelare a Shem, perfino nei luoghi della grande impurità. Tante volte abbiamo toccato questo concetto. Non sempre Dio lo incontriamo in sinagoga o in un centro studi, in una yeshiva. A volte Dio lo incontriamo nell'impurità, nel peccato. Perciò non pensare che, ah, voglio connettermi con Dio, devo andare a farlo in sinagoga. Concettualmente è dovunque ti trovi, devi essere capace di abbracciare Dio. Anche nel fango, spiritualmente parlando, quando ti trovi veramente immerso di fango, di peccati, allora anche da lì devi essere capace di pulirti e andare incontro a Dio. Questa è la spiegazione del perché i nostri antenati dovettero andare in Egitto e perché la nascita del popolo ebraico avviene proprio in Egitto. Perché gli ebrei non stavano bene in Israele? Perché dovevano scendere? Perché Dio ha fatto in modo che loro andassero in Egitto? Perché quando tu scendi, Egitto all'epoca era il posto più infimo, spiritualmente parlando, più buio che c'era sulla faccia della terra. L'Egitto una volta era impurità al massimo. Perché proprio lì, nel letto dell'impurità, dovevano andare? Il popolo ebraico si deve creare proprio lì. Perché? Perché, e questa è l'idea, devi scendere in basso, sporcarti spiritualmente, per poi risalire ancora più in alto. Quando vai nelle miniere ti sporchi di carbone, però poi tiri fuori diamanti, tiri fuori materiale ricco, però ti devi sporcarti, andare a fare un lavoro ingrato. Questo fa parte della vita. In inglese si dice no pain, no gain, che è un gioco di rime, che vuol dire se non c'è battaglia, non c'è dolore, faccio battaglia, non c'è guadagno. Quando vai a lottare, arriva la vittoria. Quando tu vai nel buio e succede che tu vuoi illuminare, ma succede che tu stesso vieni oscurato, perché hai a che fare con le tenebre, allora a volte accendi una luce, a volte tu ti spegni. È un gioco. È un dare e ricevere pugni con il male. Però non è che noi facciamo dei peccati perché vogliamo fare dei peccati, è perché viviamo in questo mondo, perché Hashem ci ha mandati in questo mondo per elevarlo, per rettificarlo. E allora, chi non fa non sbaglia, è proprio quello. Facendo ti sporchi e poi ti rialzi e ti lavi e vai avanti. Qualcuno vuole chiedere qualcosa o aggiungere?
Ma mi veniva in mente che proprio lo scopo della creazione è portare Kadosh Baruch Hu nei mondi più bassi, cioè nel senso che tutto ciò che c'è nei Tachtonim, cioè nella parte più infima, cioè ad esempio il Moabita, no? Più basso del Moabita, più basso dell'Egitto non c'è, ed è l'unico modo da zero per arrivare ad infinito ad elevarsi, cioè il ventaglio di gradazione più ampio possibile per poter fare il più ampio salto possibile verso la Kedushah, cioè proprio non un gradino di uno, un gradino ad infinitum proprio.
E direi che è direttamente proporzionale. Più
Proporzionale.
entri nel male, nel
E più vai
tunnel del
su. Poi
male, e più
c'è
crei
un'altra
luce.
cosa, mi viene in mente che Vayakher Amalek, cioè Amalek veniva per raffreddare il popolo di Israele. E questo fa contrasto con quello che diciamo tutte le mattine, Vaesha Mizbeach Tukad Bo, e il fuoco del Mizbeach ardeva in lui, riferito al Kohen, non tanto al Mizbeach. Quindi il Kohen ardeva di un fuoco di amore per Kadosh Baruch Hu, mentre Amalek, quindi le Clipot, eccetera, cercano di fare il contrario, cioè di raffreddare. Cioè anche qui c'è un'antitesi assoluta, da zero a mille, insomma, da zero all'infinito, di due atteggiamenti completamente opposti, ecco. Lo scopo di
Ecco,
Amalek è quello di raffreddare.
perché raffreddare? Perché
Proprio
quando tu hai
reprimere, insomma,
euforia, quando tu sei,
allontanarti da Kadosh Baruch Hu.
esatto, perché quando ti viene quando cominci a dubitare, quando cominci a,
Dubitare, insomma.
esatto, tutto questo dove viene? Dal dubbio. Io ti dico una parola che ti può
Sì. E non
raffreddare
è un
il
dubbio positivo, dico
tuo, no?
io. laicamente stile cartesio, è un dubbio terribile, quindi dubiti di Kadosh Baruch Hu, che non è
È quello che
quello.
avete detto all'inizio della lezione, che il male viene a metterti un dubbio, una pulce nell'orecchio, dicendoti: ma no, ormai sei un caso perso con tutto quello che hai fatto. Allora ti viene il dubbio: ma forse è veramente così? Ma forse veramente Dio mi ha rinnegato? Forse veramente Dio mi vuole punire? E sono tutti dubbi che ci mettono
Mentre il dubbio
soltanto
dovrebbe invece
per.
stimolarti a capire di più, insomma.
Allora, studiando i testi
Certo.
santi, capiamo che questo è tutto un trucco delle forze del male per farci cadere. Allora, noi cosa dobbiamo fare esattamente? Dobbiamo prendere queste parole e capire che in realtà devono soltanto rafforzarci e non al contrario. Esattamente così. Ok, andiamo avanti. Prossimo paragrafo si chiama, molto interessante, Hashem ci aspetta sempre. Ma non tardiamo troppo, questo lo aggiungo io. Allora, pertanto, la radice di un ebreo è sapere che Hashem ascolta sempre e accetta sempre la nostra Teshuvah. Sempre. Dunque, dovunque ci troviamo. Dove ci troviamo non si intende geograficamente, ma ci troviamo spiritualmente. Ok? Sta solo aspettando che ci avviciniamo a lui. Non appena lo vogliamo, egli, Hashem, ci avvicina a sé. Perciò Dio vuole avvicinarci a lui, e lui aspetta soltanto che anche noi facciamo quel passo. Cioè, Dio può accettare la tua teshuva, non può importi, non può obbligarti a fare teshuva, se no che teshuva è. No? Deve arrivare da te il risveglio. Attenzione, la Kabbalah spiega che ogni tanto Dio ti manda un risveglio dall'alto. A volte una persona è così dormiente, così raffreddato, così materialista, che il suo cuore non è mai spento, perché il cuore è sempre acceso, ma è molto appesantito. Allora, se non fosse perché Hashem non gli manda un risveglio nel suo cuore di far teshuva, allora a volte una persona può anche rischiare di non far teshuva, perché è veramente messo impregnato nel buio, nel fango. Allora, in quei casi Dio ti manda un aiuto che manda dei risvegli, taruta di Leila, un risveglio dall'alto, che può essere in qualsiasi modo o forma del caso. Però attenzione, non è che Dio fa per te la teshuva, lui ti manda, ti accende un allarme, no? Come la mattina la sveglia, ti mette una sveglia, che può essere anche un incidente, che può essere una brutta avventura, che può essere qualsiasi cosa sia, o nel bene o nel male, Dio ti manda un qualcosa che ti cerca di risvegliarti, cioè già questo è un aiuto, però è un aiuto. Dio non può fare teshuva per te, se no non ha senso. Può accendere il tuo cuore, può farti vedere una bella cosa, può farti arricchire in un modo spirituale o in qualsiasi forma di bene o di male per risvegliarti. Però alla fin fine il lavoro deve essere fatto da noi. Ok? Perciò la radice di, abbiamo detto che Hashem accetta sempre la nostra teshuva, dovunque ci troviamo. Dio è lì che aspetta che ci avviciniamo a Lui. Non appena lo vogliamo, Dio ci avvicina a Lui. Egli ci cerca e aspetta più di quanto noi stessi lo desideriamo. Dio vuole più di noi che noi facciamo teshuva. C'è un luogo, questa è una cosa nuova. C'è un luogo chiamato l'inizio sconosciuto. Inizio sconosciuto, che è la radice e il segreto della redenzione. Adesso vediamo di capire cosa vuol dire. Da questo posto che si chiama inizio sconosciuto, da questo posto viene la festa di Purim, viene l'esodo dall'Egitto e da lì anche il Messia verrà rivelato. Perciò è un inizio che è sconosciuto, viene chiamato così, però da questo posto vengono tutte le cose più di valore. La festa Purim, l'esodo, Mashiach e così via. Allora chiede, cos'è questo posto? Si tratta di un posto al di sopra di tutte le corti celesti e di tutti i mondi. Più alto, noi sappiamo che abbiamo tanti mondi spirituali, il più alto che c'è, dei mondi celesti, dei posti spirituali, eccetera, lì c'è questo posto che si chiama inizio sconosciuto. Alla radice dove noi e Dio siamo tutt'uno. In verità, dice, noi non siamo mai stati separati da Dio. Anche se ad un primo sguardo sembrava che fossimo in esilio, Dio era con noi sempre e in tutti i luoghi. Bechol makom shegalu, shechina imahem. Dovunque erano in esilio, in Egitto, in Persia, in Grecia, dovunque, a Roma, tutto, Dio era sempre accanto a noi. Dio non ci ha mai abbandonati. Perciò, anche se a un primo sguardo sembrava che fossimo in esilio, Dio era con noi sempre e in tutti i luoghi, perché se salgo in cielo, tu sei là, se scendo negli inferi, eccoti. Questo lo scrive Re Davide nei Tehillim, nei Salmi 139, passo 8. Di nuovo, e dice, se salgo in cielo, tu, Dio, ti trovi lì. Se scendo negli inferi, ti trovo anche lì. Perciò non c'è un posto dove Hashem non si possa trovare. Hashem è con noi ovunque ci troviamo. Un ebreo è sempre sotto la supervisione personale di Hashem. Supervisione nel senso protettivo, eh? Nel luogo che abbiamo appena descritto dell'inizio sconosciuto, il segreto di Purim, perciò l'essenza di Purim, l'essenza dell'esodo dall'Egitto e della redenzione futura, è rivelato che non solo Hashem non è molto esigente, fate attenzione, questo è bellissimo, lì in questo posto così, questo posto così elevato spiritualmente, da lì si impara che non solo che Dio non è molto esigente riguardo i peccati, ma egli siede e ridendo dice: perché ci pensi ancora? Io me ne sono dimenticato molto tempo fa. La parentesi dice: laddove la nozione che Dio lo sia è la principale forza degli esseri rà e dell'amarezza che porta una persona alla tristezza. Allora, abbiamo spiegato all'inizio che gli esseri rà ti vuole far sentire male dicendoti che sei un peccatore, un buono a nulla, eccetera. Però poi dice, porta nella parasha di nel libro di Bamidbar, capitolo 23, passo 21, lì se andate a vedere, Dio dice, dice così, che appunto che Dio non è così esigente, vuol dire non sta lì col binocolo, con la lente di ingrandimento a cercare i nostri peccati. Dio non è un Dio che ti vuole cogliere in flagrante e punirti. Assolutamente no. Dio non vuole che noi pecchiamo. E quando succede, Dio non sta lì con la lente di ingrandimento a puntarti il dito: ah, hai peccato, adesso paghi. No, non è questa l'intenzione di Dio. Perciò è arrivato che Hashem non è molto esigente riguardo i peccati, ma egli, Dio, siede e ridendo dice, quando una persona è dopo tanto tempo ancora lì, a rimuginare, si sente in colpa, è triste per un peccato fatto. Dio ride e dice: ma stai ancora lì a pensare a quella brutta cosa che hai fatto? Ma sì, io stesso me ne sono già dimenticato da un pezzo. Attenzione, anche questo va visto in un modo onesto, nel senso, non dobbiamo, non ci deve essere leggero ai nostri occhi, ah, io posso peccare, tanto Dio poi se ne dimentica. Dio se ne dimentica quando vede che tu veramente ci tieni, ma quando vede che tu te ne infischi e continui a fare, allora Dio vuole che tu abbia la coscienza di farti teshuva. Ma però ti dice, quando vede che tu veramente sei sincero e però soffri di questo, Dio non vuole che noi soffriamo. Dio non vuole che noi, abbiamo detto tante volte che quando ti senti i sensi di colpa fanno più male che bene, perché ti buttano giù, ti tolgono sicurezza. Allora, sensi di colpa possono essere una cosa automatica, naturale. Questo sì, hai fatto un peccato, ti senti in colpa. Ok, ma l'ebraismo non è basato su farti sentire in colpa, a contrario di altre fedi. Al contrario, nell'ebraismo ti si dice: ok, hai peccato. Sii cosciente che hai peccato, però sii anche coscienza che poi rettificare il tuo misfatto. Vuol dire, nessuno ti vuol fare sentire male per farti crescere. Al contrario, quando ti fanno sentire male, tu non cresci, tu ti blocchi. Perché? Perché ti senti che hai fatto qualcosa che è irriparabile e non è per niente quello che Hashem vuole, quello che abbiamo detto all'inizio della lezione. È gli Yetzer Hara che ti vuole far credere che non puoi più volare. Invece Hashem dice: no, io l'ho dimenticato, dimentica anche tu, pulisci, vai avanti, rettifica quello che hai fatto e vai avanti. Questo è ciò che Re Davide intendeva quando disse: lasciamoci cadere nelle mani di Hashem. Anche qui, questo in Samuele, il libro di Samuele, questo dice. Cosa dire lasciamoci cadere nelle mani di Hashem? Ogni volta che cado, cado nelle mani di Dio. Pertanto, la principale teshuva è non lasciare Dio e sapere che non c'è separazione fra me e Lui. Non c'è niente che possa separarci. Un bambino che è nato, appena uscito dalla madre, è attaccato da che cosa? È attaccato alla mamma col cordone ombelicale. Ok, poi viene tagliato, ma questo taglio è un taglio fisico. Il bambino cresce con la mamma, stiamo parlando nei casi normali, no? I bambini crescono con la mamma, vivono con la mamma, anche dopo il matrimonio, quando la mamma diventa nonna, un bambino, un figlio rimane sempre connesso con la sua famiglia. Non c'è niente che possa staccarlo. È così come tra noi Hashem. Non c'è niente che possa staccarci da Dio. Neanche il peccato. Sì, è vero, il peccato mette una barriera tra me e Dio. Il peccato mette un po' di distanza. Ma non è che è causa-effetto questo. Non è che Dio ti lascia. Sei tu che stai mettendo delle barriere tra te e Dio. Dio le vuole togliere le barriere. Se fosse pure lui, le toglierebbe tutte. Perciò non guardiamo il Dio come quel Dio che va con la lente a guardare i tuoi peccati. Al contrario, Dio vorrebbe cancellarli immediatamente. Però se c'è una macchia, bisogna mandarla via a modo, secondo i criteri di quella macchia lì. Ogni volta che cado, cado nelle mani di Hashem, pertanto la principale teshuva è non lasciare Dio e sapere che non c'è separazione fra me e Lui. La sensazione di separazione è solo il pensiero che Amalek ti mette in testa. Solo Amalek ti può far credere che tu veramente sei disconnesso, staccato con Dio. Il principale consiglio è che la radice della Teshuvah è semplicemente che qualsiasi difficoltà affronti, non devi lasciare Hashem, perché egli non ti lascerà mai e poi mai. Hai fatto un buco nell'acqua? Hai fatto un qualcosa di grave? Dov'è che ho sentito? Dio dice, ma come? Hai fatto un peccato? Hai fatto qualcosa di male? E in più ti allontani anche da me? Nel senso, hai fatto qualcosa di male? Ok. Ma perché ti allontani da me? Perché perdi la fede in me? Cioè, hai già fatto qualcosa di male? Vuol dire... Non deve essere mai quella la causa che tu ti allontani da Dio. Cioè, vabbè, hai fatto già uno sbaglio, perlomeno rimani vicino a me. La fai uno
Come
sbaglio,
Adamo
nello
che si
sbaglio?
nasconde, come Adamo che si nasconde.
Ecco dov'era, non ricordavo, bravo, bravo. Era proprio quello. Dice, Adamo, hai peccato, va bene, peccato.
Dove sei?
Però perché scappi da me? E sono qua che ti voglio aiutare e tu scappi pure. Esattamente quello, grazie, Tormesina. Perciò dice, e questo è rivolto ad ognuno di noi, sbagliare è umano, ma perché scappi? Perché ti senti alienato? Perché ti senti lontano? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima che andiamo avanti?
No, mi sembra di poter dire, non so se sbaglio, ma proprio per semplificare al massimo il discorso, che Kadosh Baruch Hu ti dà le mitzvot perché tu possa perfezionarti. E se tu trasgredisci e non fai le mitzvot, non è lui che ti punisce, ma sei tu che ti
Sei tu che ti
punisci non
punisci.
perfezionandoti. Cioè è l'uomo che si autopunisce
È
allontanandosi,
come un
non
altro
seguendo
esempio
le
che.
istruzioni per l'uso, insomma, ecco.
È come il famoso esempio che porto sempre: quando tu vai a fare sub, vai sott'acqua per metri e metri e metri con una bombola di ossigeno. Se poi tu decidi di togliere l'ossigeno dalla bocca e magari che ti manca l'ossigeno e muori, non è che Dio ti ha punito, sei tu. Che ti sei autopunito e hai tolto l'ossigeno. Cosa togli l'ossigeno quando sei sott'acqua? È il stesso concetto, quando noi pecchiamo, siamo noi che ci autotogliamo l'ossigeno, la linfa vitale, siamo noi che ci priviamo del respiro. E non è Dio che
Quindi
te lo
diciamo,
toglie, non è Dio che ti
Kiddeshanu
toglie.
ben mitzvotav, se noi non vogliamo Kiddeshar-ci, diciamo così, all'italiano, sono problemi
Esatto.
nostri, insomma, noi
Cioè, Dio ti
che
dice,
ci
io ti
poniamo.
do tutto a disposizione. Ma anche tu aiutami, cioè, vienimi incontro anche tu, non devo rincorrerti io. Ok, cerchiamo di finire il capitolo stasera. Prego,
Posso dire qualcosa?
Bechavod.
Allora, quello che hai detto prima, dove c'è scritto se andassi a ritenermi nello Sheol, ecco tu sei anche lì. O se riuscissi a procurarmi le ali del mattino e se dovessi andare nelle terre oltremare, ebbene, anche là ci sarebbe la tua mano a condurmi. Questo è il Teilim 139. Perek Kaf Lamed Tet, che
Ok.
è quello che ha scritto Adam HaRishon. Il Teilim è infatti è proprio così, nel senso che lui aveva capito che tutto quello, quando gli ha detto dove sei, quando ha fatto il peccato, aveva capito che Hashem non lui poteva andare da qualunque parte, ma Hashem sapeva tutto, è
Certo.
la sua creatura, e quindi quello è per quello che quando poi a un certo punto ha detto state attenti che non l'uomo che non prenda anche Etz Achaim e viva in perpetuo era un aiuto che gli stava dando sempre per prendere quel frutto. Invece Adamo ed Eva, che erano un'unica persona, hanno capito nella Dama Kadmon che dovevamo fare questo percorso di 6.000 anni, che speriamo che sia prima pieno di 6.000 anni. Ed è per quello che il 139 è proprio il Teilim
Adamo.
che fra poco leggeremo, tra l'altro perché si legge sempre allo scadere del mese, no? Quindi adesso oggi abbiamo letto fino al 134. E domani leggeremo dal 135 al 139, appunto, proprio quando sta per scadere il mese c'è il rinnovamento.
Bello.
E quindi il rinnovamento cos'è se non la teshuva
guardando quello che abbiamo fatto al passato, senza piangersi addosso, come dicevi tu, ma prendendo le cose buone che abbiamo fatto e le cose meno buone, migliorarle, perché se non chi non fa
Esatto.
non sbaglia e chi non rompe non riaggiusta, eccetera, eccetera.
Ok, Kazak, grazie mille. Penultimo paragrafo dice: attenti al tal dei tali, lui è un Baal Teshuva. Cosa vuol dire? C'è un libro chiamato Minchat Yehuda di Rav Yehuda Ptaya. Ok, l'autore di questo libro riporta come un tzaddik che ha scavato nel reame delle forze spirituali nascoste. Lui, questo tzaddik, parlava con i mazikim. Chi sono i mazikim? Delle forze spirituali negative. Mazik vuol dire qualcuno che ti fa del male. Sono delle forze negative che possono danneggiarti, no? Allora, questo tzaddik qua è arrivato a un livello così alto che riusciva a parlare con queste forze del male, forze negative. Tanto che una volta questo tzaddik ha chiesto a queste forze: come fai a sapere a chi devi fare del male? Ed essi risposero che i peccati di una persona sono scritti sulla sua fronte. Vuol dire, quando tu guardi la fronte, noi no, ma i cabalisti, molte volte un cabalista ti deve guardare nella fronte per vedere, per darti una risposta che tu cerchi. Comunque, nella fronte in qualche modo si scorgono i nostri peccati, no? Allora lui dice: come fai a sapere chi è peccatore? Fai, c'è scritto in fronte. Egli poi chiese, questo rabbi, chiese agli angeli, alle forze del male: e invece una persona che fa la teshuva, vuol dire ha dei peccati, ma fa teshuva, come fate a riconoscerlo? Ed essi gli dissero che i peccati di una persona, di un Baal teshuva, di una persona che ha fatto teshuva, i suoi peccati vengono gradualmente cancellati dalla sua fronte, e che il processo può richiedere un po' di tempo. Vuol dire, quando una persona fa dei peccati e poi fa il processo di ritorno, di pentirsi dei peccati, eliminare i peccati, eccetera, eccetera, allora i peccati che ha fatto ce li ha ancora scritti in fronte. Man mano, pian piano, si cancellano tutti i peccati, sia dalla fronte che dalla sua esistenza. È come, per portare un esempio pratico, quando una persona fuma tanto e poi smette di fumare, non è che l'indomani i suoi polmoni sono bianchi e limpidi, ha smesso di sporcare i suoi polmoni e pian piano, semmai vanno pulendosi, semmai. Stesso concetto. Ma se una persona è ora tornata alla teshuva, ok? Chiese, il rabbi continua a chiedersi: ok, col tempo i peccati si dissolvono, si puliscono, si cancellano. Ok, ma uno che fa teshuva oggi, vuol dire è pieno colmo ancora di peccati, e oggi lui comincia il suo ritorno. Dice: come la mettiamo? Come fate a capire? Eppure i suoi peccati sono ancora scritti sulla sua fronte, no? Allora, come sapete di non fargli del male? Lui non merita di essere punito, perché ha fatto teshuva, però le macchie ci sono ancora. Allora i Mazikin rispondono e dicono: a ogni persona che compie teshuva, ma i cui peccati non sono ancora stati cancellati per motivo di tempo, che non sono stati cancellati dalla sua fronte, emerge, fate attenzione, emerge davanti una voce dal paradiso, un bat kol, annunciando: state attenti a Tizio Caio, a tal dei tali. Lui è un Baal Teshuva, lui ha fatto Teshuva. Vuol dire, quando ancora la fronte è piena delle macchie dei peccati, perché è fresco il suo ritorno a Dio, perciò non ha avuto ancora il tempo materiale di cancellare, però la Teshuva la sta facendo, allora dice, addirittura viene una voce dal paradiso, una voce divina, che dice: non toccate questa persona perché lui ha fatto teshuva. Quando sentiamo questa voce, non osiamo avvicinarci a questa persona, dicono gli angeli negativi, proprio come in segno che Dio mise sulla fronte di Caino per proteggerlo. Ogni persona che compie teshuva, ritorna a Dio e vuole avvicinarsi ad Hashem, che continua in buoni desideri e preghiera, immediatamente riceve un'aura spirituale speciale che lo protegge. Egli ha la stessa Bat Kol, questa voce che annuncia: state attenti al tale dei tali, perché lui ha fatto teshuva e tutte le forze del male gli stanno lontane. Capite il punto? I peccati rimangono sulla tua fronte, col tempo si cancellano, ma se tu hai fatto i peccati, hai fatto teshuva oggi, materialmente, fisicamente, materialmente non hai avuto ancora il tempo di cancellare i tuoi peccati, però la teshuva l'hai fatta, ok? Allora, in quel caso viene una voce dal cielo che dice: questa persona non toccatelo perché lui ha fatto teshuva. Perciò è ancora di più del fatto che i peccati vengono cancellati dalla fronte. Viene proprio una voce di Dio che dice: non toccatelo, lui appartiene a me, lui è
Guarda,
già.
Rav,
Yes.
scusi, avrei una domanda in merito, ma allora i tikkunim
Ovvero?
praticamente è così, quando uno fa una vera fa ciuva, su tutte le averot basta la ciuva o ci sono dei tikkunim da fare su alcune
Oh,
averot?
certo che sì. Aspetta che spiego la tua domanda agli altri. Allora, io faccio una persona fa un peccato, poi fa la teshuva. Ok, però molte volte il peccato che una persona ha fatto richiede quello che lei dice, il tikkun. Cos'è un tikkun? Ho rotto un vaso, non basta chiedere scusa, devo anche aggiustare il vaso, devo rimpiazzare il vaso, devo rimettere un vaso, no? Allora lei giustamente, Rachel, dice: sì, ok, teshuva, però a volte ha bisogno di un tikkun, ovvero una forza riparatoria che una persona deve fare. Non basta smettere di fare, deve anche aggiustare. E questo è quello che dice Rachel, giusto? Rachel?
Sì,
È giusto?
sì,
Ok.
sì.
Allora la risposta è vero. Il tikkun va fatto perché la persona deve aggiustare una certa situazione, ma il perdono c'è già. Vuol dire, Dio, la teshuva tu l'hai fatta. Ok, perciò ti vengono cancellate queste macchie, oppure Dio dice la frase, lasciatelo stare, ma non va in contrasto con il fatto che questa persona deve comunque fare ancora un tikkun, deve ancora finire di mettere a posto lo sbaglio che ha fatto e così via. Non va in contrasto. Rachel?
Sì,
Ho risposto?
no, va insieme, di pari passo. Sì, no, io però la domanda è, a parte sì, mi ha risposto bene, ma non è però per tutte le averotte, su alcune, poi, giusto?
Cosa, il
O
tikkun?
su tutto? Sì.
Dipende che peccati ho fatto. Se ho fatto un peccato che ho danneggiato qualcuno, dipende da che forma di
Ah.
peccato è, allora devo a volte fare un tikkun. Ma
Ok,
di base è sempre la teshuva, vuol
sì.
dire fermarmi dal fare quel peccato. Di base è quello, smettere di fare quel
Di
peccato.
farlo e se
Esatto.
ricapita non lo rifaccio, ma se io voglio
Assolutamente.
pulire anche quello che è rotto, ricostruirlo, non so,
Oh, quello si chiama
metterlo
il
nuovo.
tikkun. Questo che vuol dire che bisogna trovare un qualcosa per non soltanto smettere la teshuva, è un passo in avanti che io sto migliorando ancora, creando ancora un legame più forte con Dio tramite appunto il
Ho
tikkun.
capito.
E ripeto,
Ok,
ciò non
chiaro.
toglie che comunque la voce dice: alt, lasciatelo stare, questo è protetto da me. Anche se non ha finito il suo tikkun, non ha finito la sua teshuva, ma l'ha cominciata, la teshuva non è che solo un secondo, ma soltanto il pensiero che la persona fa: io adesso faccio teshuva, solo il pensiero è già grandioso, però poi deve mettersi in pista a lavorare, a pulire, a pulire, a spazzare via, a far entrare pulizia e mandare via la sporcizia, no? È un lavoro che prende tanto tempo, perciò non è in contrasto. Grazie, Racher.
Grazie.
Era una domanda molto giusta al momento giusto.
Fare una domanda?
Prego.
Volevo chiedere, ma
Ma lei è la prima volta che partecipa di persona?
la seconda
Ah, ok, non l'avevo notata.
sono
Ok.
state invitate da Elisha Babassi?
Ah, meno
Però la prima non aveva la videocamera
meno.
aperta,
Ah,
forse.
ecco perché. Ok.
Era il mio fratello che ha fatto una domanda, forse, su una cosa.
Ok.
Volevo chiedere, informazione sul posto, inizio sconosciuto, diciamo Mazikim, loro conoscono che esiste questo posto che si chiama inizio sconosciuto? Perché lei ha detto che il posto che si chiama inizio sconosciuto è il nostro, diciamo, il posto dove ci uniamo, noi con Hashem. E se loro lo sanno, in pratica tutto ciò che dicono a proposito che non c'è la strada di ritorno e tutto ciò che siamo allontanati è chiaramente una bugia. Perciò se loro sanno che non è possibile che
Ma
succederebbe
attenzione,
una cosa del genere.
loro dicono solo bugie.
Va bene, però è
No,
chiaro.
un attimo, non è una battuta, sono serio.
No, no, è chiaro,
Quando le
certamente.
forze del male vengono a metterti in testa cattive idee, lui lo sa che sta dicendo una bugia, sta dicendo una falsità, ma fa parte della sua missione. Perciò sicuramente conosce la verità, sicuramente conosce questo posto qui, il posto sconosciuto,
In
ovviamente.
pratica loro hanno tutte le conoscenze, più di
Forse
noi
sì, forse
diciamo
non è
anche.
importante, forse sì, forse no, ma non cambia il gioco. Anche se lo sanno, loro è la falsità. E questo è il punto. Noi combattiamo contro la falsità. Perché è più difficile? Quando c'è un nemico, così dice, rivelato, così dice, un nemico dichiarato, è molto più facile. Perché tu sai che stai combattendo contro quella persona. Il problema è quando il nemico è nascosto, quando il nemico si travesti da amico. È lì il problema, perché tu non sai, tu pensi che lui è un tuo amico, invece poi ti accoltella alle spalle.
È
Allora,
la cosa
questo
più
è
pericolosa.
esatto, e questo è il punto. Loro sono il male che c'è oggi, gli sarà, è un nemico non
Hai
dichiarato.
queste foto?
Non dichiarato, perciò ti
Però ho
colpisce alle spalle, ti colpisce da tutti i posti e tu non capisci è verità o non è
capito.
verità. Sì.
Scusa Rav, ma noi lo sappiamo da dove vengono i Mazikeen, perdonami. Dai posti mischiati, dalla musica psulà. Da vedere cose storte, i Mazikin vengono da tutte queste cose che sono tamè, non è che
Vengono anche dalle brutte parole, dai brutti
è
caratteri, da
vero,
tanti
sì,
posti, da tanti
beh, da
posti.
tutte le cose brutte, diciamo.
Sì. Ogni
Quindi diciamo che se uno si
volta che noi facciamo un peccato,
tutela
creiamo
se
un angelo
stesso.
negativo.
Ecco, e però se andiamo in una discoteca dove tutto è mischiato, la musica non si può sentire, anche stiamo andando a prendere o in un canyon,
Stai andando a
siamo.
casa del.
Oh, bene, allora io direi, cioè no, io direi, la domanda è forse dobbiamo evitare di andare in alcuni posti, visto che siamo ebrei?
Certo. Perché non si va in discoteca? Perché
E
è un
neanche al
posto
Canyon?
che c'è, come tu dici, musica, eccetera, eccetera, è un posto di perdizione, un posto e ovviamente tu non vai a cercarti di andare nel letto dell'impurità, nel posto dove c'è, cerchi di evitare, ovviamente, ovviamente.
Non dicendo brutte parole, cioè c'è un modo per tutelarsi un pochino.
Certo.
Certo, ho capito.
Surmera. Allontanati dal male e
Va,
poi fai il
sento.
bene, però prima devi
Veramente.
staccarti dal male. Qualcun altro stava dicendo qualcosa, mi sembra. Ok, finiamo poi. Sì.
Scusi. Per quanto riguarda il tikkun, perché c'è il tikkun haklali di Rabbi Nachman,
No, quello.
il tikkun vorrei sapere, soltanto delle preghiere o
No.
anche l'azione di voler cambiare, l'azione, la messa in pratica? Questo vorrei capire, per
Può
favore.
essere o uno o l'altro, dipende da quale tikkun devi fare. Per esempio, il Tanya parla di un determinato peccato che il suo tikkun è fare tot digiuni. Per ogni volta che hai fatto quel peccato lì. Ok, questo è un esempio. Adesso ogni peccato, ogni cosa ha il suo tikkun, ok? Dipende da che tipo di tikkun. va fatto e così via.
E mi scusi, a parte il Tanya, c'è anche un libro specifico dove c'è scritto tutte queste cose per poter capire ogni tikum che uno deve fare? O...
Sicuramente c'è, ma non so come si chiama, o se c'è un libro specifico, o se è scritto in diversi posti, ma sicuramente sono cose scritte, certo.
D'accordo, grazie.
Ok, sto cercando il punto. Ah, perciò Dio dice, quando la persona ancora non ha fatto in tempo materiale di cancellare i suoi peccati, però è già in inizio di Teshuvah, Dio stesso viene a dire: attenzione, lasciatelo, non danneggiatelo perché lui sta facendo teshuva. Ok, ultimo paragrafo. Le voci di Yaakov, Rabbeinu, vuol dire Rabbi Nachman, ci insegna che l'aspetto principale è la volontà. Questa volta mi ha spiegato che se non hai volontà, l'aspetto principale dunque è cosa una persona vuole. Dal cielo si chiede a una persona: vuoi il bene o vuoi il male? Ci mettono davanti le due strade. Ciò che conta davvero è che una persona scopra di volere davvero Hashem e di volere il bene. Davanti a noi, sappiamo, c'è il libero arbitrio. Scusate, c'è il libero arbitrio, c'è le due strade, però tu devi sapere che devi scegliere la strada del bene. Ti chiedono cosa vuoi, bene o male. Ciò che conta davvero è che una persona scopra di volere davvero Hashem e di volere il bene. Perché sappiamo benissimo che il bene è sempre più scomodo e se è meno, tra virgolette, conveniente, tra virgolette, perché in realtà è la cosa conveniente, è il bene, è la cosa più difficile, la cosa meno apprezzata, eccetera, eccetera, e al contrario il male, il peccato è quello che ci piace, eccetera, eccetera. Perciò, e davanti a te devi arrivare alla coscienza di capire che il bene magari è meno divertente, magari è meno piacevole, quello che vuoi, però è bene, è giusto, è lì la verità, è lì la tua vita, attingi vita da lì. Il resto è tutta fuffa, è vero. Luccica, è bello, è brillante, è gustoso, quello che vuoi, però lì è morte spirituale, non è vita. E questo è il punto. Luccica, ma non è, non tutto quello che è luccica in realtà è oro, e non tutto quello che è opaco è il contrario. Perciò sta a noi scegliere la strada. Pertanto, quando cadiamo e cominciamo a vestirci, qua parla adesso in modo simbolico, in modo metaforico, e cominciamo a vestirci con i vestiti di Esaù, Esaù, no? Che era il peccatore. Ah, quando tu fai un peccato, non è che tu diventi Esaù, perché noi, non siamo, noi siamo sempre Yaakov, ma ti vesti, ti travesti da Esaù il cattivo. Allora, pertanto, quando cadiamo e cominciamo a travestirci di Esaù, da lì dobbiamo cominciare a chiamare con le voci di Yaakov. Perciò tutta la storia di Giacobbe e Esaù, no? I due gemelli che erano opposti uno all'altro. Allora, quando tu ti accorgi che ti stai vestendo, vuol dire ti stai comportando e stai agendo come Esaù il cattivo, è lì che devi capire che devi rafforzare il Giacobbe che c'è in te. No? Il Giacobbe cos'era? Era il puro, era il santo, era quello che pregava. Perciò quando vedi che stai andando troppo verso Esaù, ricordati che in realtà la tua essenza è Giacobbe, che sono le voci della Torah, della preghiera, del pianto e del desiderio, pianto per Dio. L'odore del giardino dell'Eden è proprio da lì. La cosa principale dunque è non dimenticare di chiamare con le voci di Yaakov, di fare. Noi dobbiamo fare non le mani di Esaù, che le sue mani erano assassine, ma noi siamo la voce di Giacobbe che richiama Hashem. Non dimentichiamoci appunto che abbiamo questa potenzialità della voce di Giacobbe. Ultima paginetta, tuttavia, dopo essersi vista con indosso gli abiti di Esaù, la persona, perciò quando ti accorgi che in realtà tu ti stai comportando come Esaù, allora una persona potrebbe smettere di chiamare Hashem. Dice, ma un attimo, se io son diventato Esaù, allora cosa chiamo Dio a fare? Io sono Esaù. Dice, no, lo Tzaddik pertanto ci porta a questo consiglio. Perciò, e dice, non esiste alcuna resa, non ti devi arrendere, non c'è arrendersi nella vita. Non hai alcuna idea di cosa tu stia facendo o in quale mondo tu stia adesso. Tutti questi indumenti che appartengono a Esaù, indossa i vestiti di Esaù, tutto questo è cultura di Esaù, di Esaù, ma non pensare, Dio non voglia, se è così allora io sono Esaù. Cos'è un vestito? Un vestito è qualcosa di esterno, esteriore. Io posso cambiarmi il vestito 10 volte al giorno. Il vestito non sono io, è un qualcosa di esterno. Io adesso ce l'ho bianca, la posso togliere e metterla nera. Ma non vuol dire che io sono né bianco né nero. Io sono io. Io sono dentro la camicia, non sono la camicia. Perciò il vestito lo posso cambiare quante volte voglio, perché il vestito non mi rappresenta, non è il vero io. Okay? Perciò quando ci troviamo nella situazione che ci guardiamo, diciamo, ma caspita, sono diventato Esaù. Non me ne sono accorto, sono diventato un malvagio, un rascià. Allora Dio ti dice, alt, calma, tu non sei diventato Esaù. Hai preso il guardaroba di Esaù, continua a mettere i suoi vestiti, vuol dire il suo comportamento, ma è soltanto qualcosa di esteriore, perché dentro sei sempre Giacobbe. La storia di Rabbi Nachman, dei bambini scambiati, che racconta del figlio del re, che fu scambiato con il figlio della serva, è una parabola che descrive questa lotta. E l'insegnamento secondo cui ogni ebreo ha un'anima, una neshama, che è parte di Hashem e che è pertanto questa anima il figlio del re, pieno di santità e della luce di Hashem. Eppure, a causa dei posti in cui cade quest'anima, la sua neshama diviene nascosta a lui. Ed egli, la persona, inizia a credere falsamente di non essere altro che il figlio di una serva. Serva nel senso una donna semplice, appunto una persona semplice, niente di più che un altro membro dell'umanità. Vuol dire, ah, sono come tutti gli altri? Egli vede i propri difetti e aspetti negativi e pensa di essere una persona cattiva. Però semplicemente è stato confuso all'ospedale, no? Hanno sbagliato, hanno preso il figlio del re e l'hanno messo a casa della serva e viceversa. Allora lui è cresciuto in questo posto peccaminoso e pensa che è lui. Invece no, tu sei figlio del re. E aspetti negativi e pensa di essere una persona cattiva, forse nemmeno più neanche ebreo. Però lo Tzaddik viene e ci dice, chiama con voci da dove sei. Ricorda a te stesso e ad Hashem, io sono un ebreo, io sono un'anima divina, non ho alcun legame con questi posti, con questi peccati, con questi posti dove vado. Chiama Hashem, dipendesse da me sarei fuori di qui in un attimo. La verità è che non voglio nulla di questo, è solo che, papà, non so come uscire da qui. Questo bambino, la storia l'abbiamo capita, la parabola di un bambino che viene scambiato, cresce in un environment diverso e cresce pensando che lui, però, anche se cresce in un modo peccaminoso, come succede tante volte, no? Una persona è pieno il mondo di persone che nascono in famiglie che non gli hanno insegnato l'ebraismo, arrivano a una certa età e scoprono l'ebraismo. E cominciano a vivere da ebrei. Ma nel frattempo loro pensavano che erano, addirittura c'è chi non sapeva neanche di essere ebreo, pensava di essere cristiano o quello che è. Poi scopre che chi in verità è ebreo. Allora comincia a vivere da ebreo. Vuol dire, non è quello che tu pensi che delinea la tua essenza. tu sei qualcosa, quello che tu pensi non cambia niente, come oggi dicono io così dice, mi vedo in donna, no? Come si dice, mi identifico in una donna. Tu puoi identificarti in quello che vuoi, puoi essere un uomo che si identifica in donna o viceversa, è tua la scelta, ma ciò non ti rende uomo o donna. Tu sei uomo, puoi identificarti anche in un scimpanzé, ma rimane sempre un uomo. Cioè, quello che tu pensi di essere non cambia la tua essenza. Pensi di essere un idolatra? Puoi pensarlo quanto ti pare, ma non fa di te essere realmente un idolatra. Puoi peccare, ma non diventi un peccatore. Diventi uno che fa tanti peccati, ma non
Che
sei.
ragione, che
Una
ragione.
cosa è quello che sei, una cosa è quello che fai. Quello che fai è una cosa esterna. Quello che sei è la tua essenza. Quella non si sporca mai. Perciò anche quando pensi di essere un peccatore, ricordi che non sei un peccatore. Fai dei peccati, ma non sei. È molto differente. E questo è quello che la Torah ci insegna. Quando cadi in basso, non pensare che sei veramente diventato fango. Ti sei sporcato di fango. Ti vai a lavare i vestiti, li cambi e sei candido di nuovo. Questo è esattamente quello che ognuno di noi deve fare. Ognuno di noi ha delle macchie, ha degli sbagli compiuti. Benissimo. Vai, cambiati la camicia, metti una camicia pulita e vai avanti. È più facile a farlo che a dirlo. Bene, a voi.
Posso?
Prego.
Ma questo è meraviglioso perché fa capire quello che Korach non capirà la settimana prossima. Cioè, se io mi vesto di Esaù, non sono Esaù, tant'è vero che nell'ultima Aliyah dei Shlach c'è scritto Ve'asu lachem bigdechem tzitzit le'dorotam, e i tzitzit vanno messi sui vestiti proprio per dimostrare il vestito come esteriorità, la tua realtà non è il vestito, ma è la frangia che tu porti, cioè le mitzvot che fai, cioè la tua interiorità portata all'esterno tramite il vestito. Il vestito è un'apparenza, ma sono gli tzitziot che ti identificano. E Korach
Bello.
questo non l'ha capito, tant'è che fa la rivolta con la scusa del Talit, eccetera,
Sì,
eccetera.
sì, 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 sì.
Quindi è interessantissimo questo come la veste come apparenza, ma che viene ebraicizzata dalla santità degli tzitzit, insomma, ecco. Molto bello questo.
Grazie, grazie. Qualcun altro vuole dire qualcos'altro, aggiungere, chiedere?
Il terzo occhio, che è sulla fronte dove mettiamo i tefillin
Tefillin.
della testa. Quando c'era la pandemia, alcuni cabalisti dicevano che quando uno doveva uscire, quando c'era il lockdown, di mettersi un cappello per coprire la fronte, per evitare che le forze del male potessero leggere i peccati delle persone e fargli arrivare il virus corona, Covid, come si chiamava, quando ancora non c'erano i vaccini. E mi ricordo perché i primi mesi della pandemia, del lockdown, era pieno di cose cabaliste, che arrivavano da tutte le parti su internet, in cui proprio veniva continuamente, ognuno ipotizzava, ogni rabbo, ogni cabalista diceva perché era successo questa macca pazzesca mondiale del corona, del Covid, eccetera. E appunto, siccome si può ricondurre in maniera alle forze del male che stavano agendo in questo modo, le persone per potersi, siccome nessuno sappiamo, è perfetto perché siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, bisogna coprirsi, come veniva consigliato, di uscire coprendosi il terzo occhio, che è proprio qui sulla fronte dove mettiamo il tefillin della testa. E infatti molti orientali sappiamo che ancora oggi, sappiamo che le religioni orientali come lo shintoismo, il buddismo, le forze giapponesi sono, è scritto in Bereshit, sono i figli che Abramo Avinu ha avuto con le concubine, e quando c'è scritto, Rashi dice, li ha mandati ad Oriente, gli ha dato come Matanot queste conoscenze che sono appunto le scienze esoteriche delle popolazioni orientali, che per quello che molti israeliani anche sbagliano andando a cercare chissà cosa nella spiritualità, e poi alla fine ritornano, come hai raccontato anche tu stesso,
Vanno
alla.
lì per trovare Dio.
Sì, esattamente, quando poi capiscono che in realtà viene sempre da noi anche la faccenda del Gilgul. Tutti pensano, ma noi, da noi non esiste il Gilgul, cioè la reincarnazione. Però in realtà chi fa lo Shema Lamidah ogni giorno dice a Hashem, quando fai vidui, di perdonarlo per il Gilgul Zeh e il Gilgul Acher, quello che ha fatto in un altro. Quindi è di fatto un controsenso, perché tutto viene dalla Torah, perché Torah emette e tutto viene da Hashem. Quando uno comincia a fare Teshuvah, è bellissimo questa cosa, che appunto gli viene fatto aperto un corridoio, non toccatelo, lasciateli fare Teshuvah. E però appunto, se uno si trova in una situazione di difficoltà, deve stare attento al suo terzo occhio, perché quello comunque un cabalista, il Rebbe sicuramente, che ci vedeva benissimo. Quando vedeva una persona sapeva tutto di lui, perché vedeva proprio il suo terzo occhio. E sono persone ovviamente, Rebbe era una persona di una straordinaria, cioè come Moshe Rabbeinu e tanti altri, una forza spirituale immensa.
Zagmaro, grazie mille, Lotus, grazie, grazie, grazie. Perciò buona settimana e ogni bene.